Pace a tutti. Allora, bene, la volta scorsa, non so se qualcuno se ne ricorda, vi parlai di spazzatura, di raccolta differenziata, no? Qualcuno se ne ricorda? Sì. Oggi vi volevo parlare di pettegolezzi, quindi si va di male in peggio. Bene, no, ma perché voglio parlarvi di pettegolezzi? Ovviamente è una considerazione che ho fatto alla luce della parola di Dio, no? C'è un momento in cui Gesù chiede alle persone chi dice la gente che io sia, quindi chiede che cosa la gente dice, che dice la gente? Che dice? E lì ne esce fuori di tutte perché dice, ma dice la gente, ma qualcuno dice tu sei Giovanni Battista, quindi figurati, era il cugino, proprio confusione totale. Qualcuno dice Elia, quindi uno profeta che era vissuto prima, quindi dice qui non si capisce. Altri, uno dei profeti antichi che è risuscitato. Quindi qui, cioè, come vedete, quando si va nei pettegolezzi si esce dalla verità, ovviamente, si entra in un terreno terribile dove non c'è niente di buono, e quindi c'è da domandarsi perché Gesù ha chiesto questo, perché Gesù ha chiesto, dice, ma voleva sapere e voleva che ha voluto anche che sia scritto questo, che è stato scritto, e noi ci è rimasto questa frase nella scrittura che trovate in Luca 9 dal 18 al 20, ecco qui magari se potete seguire perché sarà un po' il filo conduttore di questa considerazione. E Gesù, il Signore ha voluto che queste parole fossero riportate fino a noi e restassero fisse in modo che noi potessimo considerarle. Allora mi sono domandato, a che cosa ci serve questo pettegolezzo? A qualcosa servirà, perché se no, nella parola di Dio, che ci faceva? Se no bisognerebbe noi, e cosa che è impensabile, andare a ripulire la parola di Dio dalle parole inutili, cosa che a me non risulta, perché io credo che tutto quello che è scritto, come dice la parola stessa, come dice anche l'Apostolo Paolo, è scritto per nostra crescita, nostra edificazione, tutto quello che è scritto. Quindi in qualche modo ci servirà anche questo. Io sono andato a considerarlo e ho trovato qualcosa che ci può essere molto molto utile. E qual è la cosa che ho considerato? Che Gesù ha chiesto cosa pensava la gente di lui. Subito dopo ha chiesto che cosa ne pensavano i discepoli, forse per vedere se il suo insegnamento aveva sortito qualche effetto, perché se quello che avevano detto, che avrebbero detto poi i discepoli, fosse stato la stessa cosa che avrebbe detto la gente, allora dice, allora io ho insegnato per niente. Potrebbe anche essere così. Questo è un mio pensiero così, non è che... Però Gesù ha chiesto anche cosa ne pensavano i discepoli, e lì è uscita una rivelazione, perché qualcuno ha detto tu sei l'unto di Dio, il Cristo, e allora Gesù gli dice, va beato te che Simone figlio di Giona, perché non è carne e sangue che ti hanno rivelato questa cosa, ma è il Signore, il Padre che è nei cieli. Quindi in qualche modo lo Spirito Santo lo aveva spinto, gli aveva rivelato qualcosa di importante. Però questa rivelazione da sola non serviva, perché come sapete, ora io non vi sto a leggere questo brano, vi leggo solo una parte ora per poi considerare quello che voglio dire, ma non vi leggo tutto perché è un brano che conoscete benissimo, appunto questa cosa che Gesù chiede, no? Che Pietro risponde, e poco dopo il Signore, dopo che Pietro ha detto questo e che il Signore gli ha detto beato te perché il Signore stesso ti ha rivelato quello che è la verità, e Gesù poi dice ma il figlio dell'uomo dovrà soffrire così, e Pietro gli dice non ti accada mai, e quindi subito dopo gli viene detto via da me Satana. Naturalmente non è che voleva scacciare Pietro come se fosse Satana, ma quello che Pietro aveva detto era frutto di un suggerimento di uno spirito diverso sicuramente, e quindi dice via da me Satana, perché non ha il senso delle cose di Dio ma di quelle degli uomini. Se dici non mi accada mai quello che io so che sono venuto a fare, perché Gesù era venuto a fare un'opera, e Pietro gli dice no, che non ti accada mai, quindi è chiaro che non... la rivelazione l'aveva ricevuta, ma una rivelazione estemporanea può anche non dare quell'edificazione. Questo brano ne è la testimonianza, cioè non, aveva ricevuto una rivelazione, ma questa rivelazione non si è trasformata in un insegnamento permanente, perché due minuti dopo gli è stato detto via da me Satana. Quindi la rivelazione è buona, è verità, ma da sola non costituisce un insegnamento permanente. Cioè Pietro non aveva imparato veramente che era il Cristo, il figlio di Dio, che doveva patire, doveva essere crocifisso, non aveva imparato tutto questo, aveva detto solo sta cosa perché gli era stata rivelata, quindi è stato un canale direi quasi inconsapevole. Quindi che cosa chiede Gesù? Chi dice la gente che io sia? E secondo voi chi sono? Quindi abbiamo tre livelli in questa considerazione. Abbiamo il parere personale delle persone, e questo è il parere più superficiale. Poi si va scavando, però in superficie troviamo il parere, l'impressione, le apparenze, ciò che la gente vede, la punta dell'iceberg, per modo di dire, ecco. E che cosa vede la gente? Vede un boom, chi è Elia, chi Giovanni Battista addirittura, che era il cugino, pur sempre vivente. Quindi dice, ma che è successo? Chi è Gesù? Poi c'è questa rivelazione estemporanea che dice la verità, ma non costituisce un insegnamento, e quindi non è un punto fermo, non arriva ad attecchire nella persona. E questo per noi è un avvertimento buono, nel senso buono, cioè un suggerimento, che quando riceviamo una rivelazione da Dio dobbiamo anche cercare di coltivarla. Cioè non è che noi riceviamo una rivelazione, alleluia, alleluia, visto il Signore mi ha rivelato, ecco, contentezza lì per lì, giustificata, però poi dopo si ritorna a fare quello che facevamo senza cercare di capire l'importanza, perché ogni rivelazione porta dietro di sé un insegnamento e un cambiamento permanente che deve avvenire dentro di noi, perché altrimenti non serve. È bella, è preziosa, non voglio diminuire l'importanza e la preziosità, se così possiamo dire, di una rivelazione, ma voglio semplicemente dire che diventa inutile nel momento in cui non la prendiamo in seria considerazione. E qui Pietro non l'ha presa in considerazione, ha detto, visto, fatemi l'applauso perché sono stato, visto, mi ha rivelato. E poi dopo voleva fare ancora il maestro dicendo, no Signore, non ti accada mai, io so come sono buono e io voglio che non ti succeda nulla. E lì viene atterrato da quella frase via da me Satana. Quindi capite bene che la rivelazione deve seguire poi un insegnamento, un qualcosa che deve consolidarsi dentro di noi e ci deve dare qualcosa, cioè il contenuto prezioso della rivelazione noi non dobbiamo strizzare così come un limone e buttar via, ma dobbiamo assimilarlo bene, 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 dobbiamo fino in fondo. E fino a che non abbiamo imparato la lezione, quella rivelazione deve rimanerci davanti. Perché io penso che tutti noi, il Signore ci parla, non credo che il Signore parla solo a due o tre, non ha canali preferenziali, siamo tutti figli e Dio ha dato a tutti i doni dello Spirito, a tutti, a chi li vuole, perché chi non li vuole non ce li ha, questo sia ben chiaro, chi non li vuole o chi non li considera o chi non li chiede non ce li ha, quindi non è che il Signore li ha preparati per tutti, se li vai a prendere ce li hai, chiunque tu sia ce li hai. Allora dobbiamo capire l'importanza di questa rivelazione. Poi c'è un terzo livello, cioè scavando ancora di più, dove si va a finire? Ve lo dico. La terza fase io la chiamerei quella scientifica. Allora, prima avevo detto c'è il parere delle persone, le chiacchiere, i pettegolezzi, la gente dice bla 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 eccetera. Poi c'è una rivelazione buttata lì che non viene considerata, non viene presa nel giusto modo. E poi c'è la terza fase che io chiamo io, così poi non è detto che lo sia, scientifica. Perché? Perché si basa sulla profezia più sicura che noi abbiamo a disposizione. Sapete qual è, vero? Lo sappiamo tutti, no? Qual è la profezia più sicura? La Bibbia, la parola di Dio, certo. È la profezia che viene definita dalla Bibbia stessa la più sicura, perché è quella che su cui non abbiamo... è addirittura il metro per misurare anche le profezie, quelle diciamo estemporanee, quelle che escono in modo carismatico, che se non fossero in accordo con la scrittura sono da scartare. È chiaro, questo, cioè, non è che Dio mi ha rivelato così perché finora è stato scritto così, ma io, il Signore mi ha parlato così. No, guardate, non può succedere che una profezia una parola carismatica, una rivelazione contraddica la scrittura. Non esiste. Quindi la profezia più sicura, il metro di misura anche delle profezie, e qui la profezia più sicura è la Bibbia, non si scappa, è la scrittura. E questo è il metodo scientifico per vedere chi è Gesù. Chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Io mi sono trovato impreparato, no? Tempo fa, diciamo, mi sono trovato impreparato a rispondere a questa domanda. Allora cosa ho fatto? Mi sono messo sulla scrittura e ho cominciato a vedere, aspetta un po', vediamo chi è Gesù. E questo mi ha dato delle risposte, ovviamente, perché la scrittura ci parla di Gesù, Gesù stesso parla di Gesù, e la scrittura ci dice chi è Gesù in realtà. Se noi la vogliamo vedere sotto un lato umano, oppure il lato spirituale di Gesù, uomo, possiamo vederlo sui Vangeli, specialmente nel Vangelo di Giovanni, noi vediamo il lato spirituale di Gesù uomo. Ma se vogliamo vedere Gesù nel suo complesso e vedere la persona di Gesù nella sua globalità, nella sua panoramica, dobbiamo andare in Apocalisse, perché lì si spiega veramente ciò che sarà e ciò, come Gesù si manifesterà. E allora la persona di Gesù, se vogliamo un'immagine completa, dobbiamo andare lì. Però facciamo una cosa per volta. Allora, intanto Luca 9, 18, 20 dice, Luca 9 dal 18 dice, mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui ed egli domandò a loro, chi dice la gente che io sia? E questo era il primo punto, la gente dice. E quelli risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti antichi che è resuscitato. Ed egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? E qui siamo al secondo punto. Che cosa avevano imparato? Pietro rispose, il Cristo di Dio, e lì poi la storia la sapete. E il terzo punto però si manifesta in un altro modo, cioè si va a scavare ancora più in profondità e si va a vedere la persona di Gesù. Apocalisse 19, dal 11 al 16. Qui si entra in una dimensione diversa. Il Signore è stato buono con noi perché il Signore non ritiene buono che noi conosciamo il nostro futuro, però ci sono delle cose del futuro che Dio ha voluto mostrarci per rafforzare la nostra fede, perché sa che noi siamo umani, quindi siamo... Apocalisse 19 dal versetto 11 fino al 16. E Gesù ha detto, dice, no, bisogna che qualcosa... Dobbiamo far vedere, perché il quadro deve essere un pochino più chiaro, se no navighiamo nella nebbia, cioè noi non possiamo, cioè Gesù dice, non l'ha detto Gesù ovviamente perché non c'erano le automobili allora, però è come se dicesse, io non voglio che vadano a fari spenti nella notte, almeno quei 50 metri davanti bisogna li vedano, se no, se non vedano nemmeno quelli, qualcuno si sfracella, qualcuno forse ce la fa anche, ma qualcuno si sfracella. E quello dei fari della macchina la notte è un esempio molto molto utile per noi, per capire quanto ci è utile sapere tutto. Se io da qui devo andare fino a Firenze, la notte, buio, a parte ora lasciamo perdere i lampioni, mettiamo che c'è un blackout e i lampioni non ci sono, però ho sempre i fari della macchina, e io devo vedere la strada. Quando io parto da qua, prima di arrivare anche all'autostrada, ma mi è utile avere luce su Firenze? No. Mi è utile sapere cosa c'ho davanti. E questo è lo stesso principio che il Signore adotta con noi. Scusate se uso un esempio moderno, che nella Bibbia non esiste, però io ho trovato proprio una spiegazione in questo. Cioè, se io vedo con i fari, mi basta vedere quello che ho davanti. Ma che me ne frega a me di quello che c'ho dietro l'altra curva? Dietro, cioè, se è illuminato è meglio, di giorno per carità si va meglio. Però c'è anche un'altra cosa. Io ho visto anche che se io vedo solo questo, se mi arriva un ostacolo, quindi mi arriva un'altra macchina dalla dietro la curva, io di notte la vedo, di giorno no. Perché? Perché vedo i fari di quell'altra macchina. E allora posso vedere paradossalmente qualcosa di più. La notte, vedendo la strada che mi è necessaria, non sono distratto dalla luce dappertutto e dovrei ignorare a questo punto, sono portato a ignorare l'altro veicolo che viene, mentre di notte io vedo i fari dell'altro veicolo che mi vengono incontro. E quindi io paradossalmente vedo meglio, guido meglio la notte, specialmente dove abito io lassù, per tutte quelle curve, vedere un veicolo di notte, sapere che mi viene incontro, mi è più utile che il giorno quando non lo vedo. Quindi, vedete, il Signore non è che fa le cose a caso, ma vede che cosa ci è utile e dice, bene, la luce che ti serve è questa. Non ti serve sapere cosa c'hai a 100 chilometri. Basta vedere quello che hai davanti. Ed è per questo che non ci rivela tutto e di più. Però qualcosa ci dice. Allora, Apocalisse 19, abbiamo detto dall'11 al 16. Poi vidi il cielo aperto. Noi non lo vediamo. Ci stavo detto anche oggi nelle preghiere. Noi non vediamo le cose con gli occhi fisici. Non vediamo tante cose. Ma con gli occhi dello Spirito possiamo vedere il cielo aperto e quello che c'è. Quello che c'è in questo cielo aperto. Possiamo vedere se ci sono battaglie che noi non vediamo. Magari in furia delle battaglie qua fuori che noi non abbiamo un'idea. Potrebbero essere delle volte battaglie anche contro di noi, non le vediamo, ma se abbiamo gli occhi dello Spirito possiamo vedere anche questo e possiamo intervenire in queste battaglie e vincere. Guardate, perché in Gesù possiamo ogni cosa, possiamo vincere queste battaglie, perché la nostra battaglia è contro principati e potestà, non è contro carne e sangue, quindi contro principati e potestà è la nostra battaglia, non è la battaglia di qualcun altro o degli angeli e basta, è anche la nostra, quindi noi siamo chiamati a combattere contro principati e potestà. Vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero. E questo è il primo punto. Gesù, fedele e veritiero. Perché giudica e combatte con giustizia. E anche questa è una cosa importante da tenere presente. Quindi queste cose sottolineiamole perché poi ci si ritorna. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi. E vi portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Altro che re dei giudei sulla croce. Immaginate voi una scena del genere. Questo è Gesù, eh? Noi siamo abituati a vederla appiccicata a un muro così che soffre. Ha passato questa cosa ed è stata la porta per la nostra salvezza. Nessuno vuole sminuire il valore della croce. Ma Gesù non è più lì. Gesù non è più lì. Non è più lì sofferente così, come lo rappresentano tutti quegli oggettini di plastica e di legno che continuamente vediamo dappertutto. Non è lì Gesù. C'è stato, ci è passato, ma non è lì. È come se noi fossimo rappresentati nella culla. Sì, ci siamo passati dalla culla, ma vi sembra che siamo nella culla?
No.
Appunto, allora è un passaggio importante. Se non c'era la culla forse eravamo morti. Però oggi non siamo più nella culla. È allo stesso modo un passaggio. Gesù è passato dalla croce e non è più sulla croce ora. Allora, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, lo rileggo, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome era la parola di Dio. Mamma mia. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi. Ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome. Re dei re e Signore dei signori. È un'immagine che non ti può non toccare il cuore, cioè è una cosa che... Cioè quando penso a Gesù in questa veste... Non è quello che leggiamo solo nei Vangeli. Quelli che leggiamo nei Vangeli è una parte che ci serve per formarci, ci serve per capire Gesù uomo, l'insegnamento che ci ha dato, ma questo è il Gesù che apparirà in gloria, in questa maniera, questo è Lui, cioè questo è il Gesù che noi, chi dite che sia Gesù adesso? Vi è cambiata un pochino la prospettiva affrontando questo brano? A me è cambiata un po'. Io credo sia cambiata un po' la prospettiva. Chi dite che io sia? Se noi leggiamo questo, se noi leggiamo la parola di Dio e affrontiamo in maniera, scusate lo ridico, scientifica, quindi basata su qualcosa di vero, di scritto, di eterno, di stabile, affrontiamo la persona di Gesù, qualcosa cambia nella nostra vita, qualcosa migliora nella nostra vita. La fede si rafforza perché dice, mamma mia, ma chi ci abbiamo noi? Chi ci abbiamo noi che eserciti enormi con un potere incredibile lo seguono? Lo seguono ai suoi ordini. È qualcosa di fedele e veritiero. Vediamo quello che c'è scritto in dettaglio. È fedele, cosa vuol dire? Che lui non c'è ombra di menzogna in lui. Non c'è ombra di inganno, come è stato detto anche nelle preghiere. Non c'è ombra di bugia. In lui c'è la verità e la fedeltà che fa parte della verità. E combatte con giustizia. E come si direbbe oggi, è affidabile. Ci si può fidare. Quando ti fidi di qualcuno, hai fede in questa persona. Fede significa fiducia, no? Avere fede in Dio vuol dire fiducia in Dio, in quello che Lui è e in quello che Lui fa. Questa è la fede. Fedele e veritiero, affidabile. Gesù è come noi vorremmo che fossero gli altri, le persone che ci circondano. Lui è così. Noi vorremmo le persone fossero tutte buone, brave. Gesù è così. Le persone accanto a noi forse no, ma Gesù è così. È affidabile. Fedele e veritiero, questa è una caratteristica che fa di Gesù, e qui ne sparo un'altra, scusate, il nostro miglior amico, perché chi altro, cioè, una persona così non ti fidi, quindi non vuoi essere amico di una persona come lui? Oltre che ci ha dato la salvezza. Lui è la realizzazione delle nostre aspettative, il nostro ideale. Perché è quello che noi speriamo e vediamo e vorremmo negli altri. E non è facile essere impegnati in un combattimento, perché portarlo avanti con giustizia in modo affidabile non è facile. Sapete che parola viene usata qui per combattimento? Viene usata una parola, ve la dico perché si usa anche oggi. Viene usata la parola polemeo, che ha a che fare con polemica. La polemica è qualcosa che è relativa a polemeo, quindi è relativa a un combattimento. Quindi tutte le volte pensiamo di fare una polemica, quella come la intendiamo noi, perché il significato è combattimento. Tutte le volte pensiamo di fare una polemica, pensiamo di fare una discussione, di mettere dei puntini sulle i, tanto per far vedere qualcosa o per mantenere una posizione, per partito preso, non lo facciamo. È un combattimento, non combattiamo contro i nostri fratelli, contro le nostre sorelle, contro altre persone o persone di famiglia, non combattiamo, perché è brutto combattere. Noi dobbiamo invece essere uniti. E polemeo lasciamolo fare a Gesù, perché lui è legittimato a farlo, lui combatte per noi, perché lui sa come combattere, noi no. Ma lui sa come combattere, combatte con giustizia. Non è facile, noi non ci riusciamo, quindi è inutile che combattiamo noi. Noi facciamo un combattimento contro carne, cioè non contro carne e sangue, ma contro principati e potestà, ma seguiamo gli insegnamenti di Gesù. È lui che ci manda a fare determinate cose, perché ci rivela determinate cose. Ma il combattimento appunto non è contro carne e sangue, quindi tutto quello che è polemica contro le persone lo lasciamo da una parte. Poi viene detto che è la parola di Dio, quindi non è solo fedele alla parola di Dio, alla volontà del Padre, ma egli stesso è la parola. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 1 lo dice, perché Giovanni, come vi dicevo, il Vangelo di Giovanni illustra Gesù sul lato spirituale. Si parla sempre di Gesù uomo, di Gesù agnello, quindi, che è venuto sulla terra, però visto sul lato spirituale. La parola di Dio, in principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Questo è all'inizio di un Vangelo, non c'è dubbio di che cosa si parla, non si può dare adito a interpretazioni, perché all'inizio del Vangelo, e poi di quello di Giovanni, per cui figuriamoci. Poi re dei re, signore dei signori. Questo aspetto non può far altro che esaltare, proprio di far venire fuori la regalità, l'autorità di Gesù, la potenza di Dio, la potenza di Gesù sopra ogni regno, sopra ogni cosa, perché Gesù stesso gli ha detto: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Però l'ha detto quando era già risorto, che poi doveva andare via, l'ha detto prima di partire, l'ha detto: oh, io vado via, ciao, ogni potestà mi è stata data, ciao, e è andato via. Quindi non ha potuto manifestare questa caratteristica sulla terra, non è stata visibile per noi. Lo sarà nel momento in cui Gesù verrà su questo cavallo bianco, con questa veste, con questi molti diademi, con un nome che solo lui conosce, noi non sapremo nemmeno come chiamarlo se non ce lo dice lui. E quindi è una cosa che... Ma guarda, Gesù, no, aspetta, c'è un altro nome, un nome più forte, più potente, più glorioso. Gesù è il nome che aveva sulla terra, che vuol dire Dio salva, e non è poco, è un bel nome. Però non è quello con cui apparirà. Un nome che nessuno sa, poi ce lo dirà magari. Quindi nella prima venuta di Gesù lui è stato rappresentato come un agnello, non rappresentato, è stato veramente un agnello, immolato, ne hanno fatte di tutte, l'hanno frustato, l'hanno... Ma vi immaginate se qualcuno tentasse di fare la stessa cosa quando riapparirà dopo con tutti quegli eserciti, con quei diademi e con quella cosa? Cosa succede quando tira fuori la spada affilata che gli esce dalla bocca? Ma secondo voi sta lì a prenderle? Io non credo che stia lì a prenderle. È stato a prenderle perché era parte della sua missione. La sua missione di amore verso di te e verso di me è stata questa. Gesù ha voluto che noi fossimo salvati, e per aprire questa porta lui si è sacrificato, l'hanno fatta a pezzi, l'hanno fatto proprio di tutto, e ha dovuto sopportare di tutto, cosa che non farà quando ritornerà, perché quando ritornerà lui combatte con giustizia, ma ritornerà da vincitore e sarà rappresentato in un altro modo, rappresentato, sarà visto, sarà visibile, sarà in un altro modo, il leone della tribù di Giuda, che... Questa rappresentazione, questa parola leone della tribù di Giuda non è una cosa nuova, ma ditemi un po', ma chi si immaginava di definirlo leone della tribù di Giuda quando ha passato tutto quello che ha passato Gesù su questa terra? Nessuno si sarebbe sognato. Io credo che Satana stesso abbia pensato, via giù, croce, finito, arrivederci, la festa, ora comincia la festa, avrebbe detto, se tanto è morto, finito. E invece... Cioè, anche Satana si era stato ingannato da quella che sembrava una sconfitta nella vita di Gesù. Sembrava la vita di un perdente, di uno sconfitto. Mentre invece ha vinto anche la morte, tutto, anche la morte ha vinto, cosa che nessun altro ha vinto sulla terra. Ha vinto la morte. Allora qualcuno mi dirà, dice, ma perché la morte c'è ancora allora se l'ha vinta? Perché la Bibbia lo definisce l'ultimo nemico sconfitto ma non ancora distrutto. Quindi dice sempre, quando sarà distrutta la morte, allora non ci sarà più. Ma per ora è sconfitta, cioè la sua condanna è decretata, ha sconfitto la morte, ma è l'ultimo nemico, c'è scritto, che è sconfitto ma non ancora distrutto. Ecco perché la morte è ancora qui a darci noia. Apocalisse 1, versetti 7 e 8. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen, io sono l'alfa e l'omega, cioè io sono il primo e l'ultimo, perché l'alfa era la prima lettera dell'alfabeto greco e l'omega era l'ultima, quindi io sono il primo e l'ultimo. Dice il Signore Dio, colui che era, che è e che viene, l'Onnipotente, Gesù. Pensate un po', quindi quando tornerà... Quelli che lo trafissero, quelli che gli hanno fatto del male, pensavano, via, via, abbiamo vinto noi. Faranno lamenti. E che lamenti quando lo vedranno. Dice, mamma mia, ma che si è fatto qui? Che abbiamo fatto? Allora, perché occorre guardare in profondità nella persona di Gesù? È quello che ho fatto e mi sono domandato, ma perché lo sto facendo? Perché sto guardando in profondità? Perché sto scavando nella scrittura a cercare nella persona di Gesù e capire chi dice Gabriele che sia Gesù? Ecco, la conoscenza profonda, cioè di Gesù, sia come agnello e come leone della tribù di Giuda, ovviamente, risveglia da una parte in noi il giusto timore di Dio, perché è bene capire con chi abbiamo a che fare. Non è che abbiamo a che fare con uno che possiamo prendere a sberle come ci pare, perché dai Vangeli potrebbe sembrare, ma non è così. Ma soprattutto ci dà la misura della persona, di colui con cui abbiamo a che fare, con chi abbiamo a che fare noi. Questo Gesù, a cui noi talvolta non sappiamo se ubbidire, se non ubbidire, se essere fedeli, se non essere fedeli, se fare delle cose, se non farle, se dire una cosa e farne un'altra, non sappiamo tante volte con chi abbiamo a che fare. Noi dobbiamo sapere questo per rafforzare anche il nostro essere figli di Dio, il nostro essere cristiani, veramente seguaci di quel Gesù che si manifesterà in questo modo e che tornerà da vincitore sopra tutti gli altri re, tutti gli altri re, sopra tutti gli altri signori. E quindi dobbiamo conoscerlo anche come leone, non solo come agnello remissivo verso il Padre, occupato a portare a termine questo progetto di redenzione, perché così non si comprende bene la sua potenza. Dice sì, è stato fatto sta cosa, poi dopo vediamo come. Perché la sua intenzione è di giudicare e combattere con giustizia. Io però sul giudicare non mi ero tanto soffermato, ma c'è anche questo aspetto. Giudicare con giustizia e combattere con giustizia. Un po' di timore di Dio ci viene se sappiamo questo. E se sappiamo che a combattere è questo Gesù in questo modo, con tutte queste corone in testa e con tutta questa potenza che gli è stata data in cielo e sulla terra. Purtroppo noi qualche volta vediamo il nostro percorso, no? Il nostro essere cristiani, è un po' come una serie di cartellini da timbrare, una classifica da scalare, no? Una raccolta punti, ma non siamo all'S lunga, non siamo alla Hop, cioè qua la raccolta punti conta poco, cioè non è che si raccoglie dei punti e più punti ciò e più poi dopo va, la corona della vita ne serve 1000, fammi vedere, no, ma sono a 900. No, non funziona così, non è il nostro fare, non è il nostro essere bravi, la nostra maschera, la nostra apparenza, quello che noi dimostriamo, non è questo che ci farà avere la corona della vita. La corona della vita è un dono di Dio, è un dono di Dio. C'è chi ce l'avrà e c'è chi non ce l'avrà. Non si conquista con i punti. Allora bisogna anche, cioè, conoscere Gesù vuol dire anche buttare via tanti schemi negativi nella nostra mente, schemi che ci legano, convenzioni e legalismi, convinzioni personali che hanno preso il posto della parola di Dio. Cioè, noi purtroppo delle volte si rischia questo decadimento, chiamiamolo così, un decadimento spirituale che ci porta a sostituire la rivelazione, quella vera che ci deve dare l'insegnamento, come vi dicevo prima, quella che ci deve consolidare, eccetera, con delle cose già precotte, già preconfezionate, ma come vi dicevo, anche quelle, coppe, se lunga, però per il resto non ci siamo, no, non deve essere questo. Cioè, noi dobbiamo gettare via questi schemi. La corona della vita non si conquista con dei punti. Via gli schemi negativi della nostra mente, via le convenzioni, via le convinzioni, via il nostro concetto umano di Dio, cominciamo non solo a conoscere o a studiare, ma a vivere Dio nella nostra vita. Bisogna cominciare a dire al Signore: Signore, guarda, vivi con me nella mia vita. Non che io ti chiamo quando ti faccio una telefonata, ma vivi con me nella mia vita, perché io ti voglio conoscere per quello che sei veramente, perché se ti conosco per quello che sei, io la smetto di avere delle regoline umane che mi limitano nella conoscenza di Dio e mi fanno pensare a qualche altra cosa, ma non veramente alla potenza di Dio. Perché Dio è potente, veramente, Dio è potente nella nostra vita. Basta vederlo, c'è, cioè, quella potenza che Lui mostrerà a tutto il mondo, ma ce l'ha già, Lui è presso il Padre, già a esercitare quella potenza presso il Padre, per noi, a intercedere per noi con quella potenza. La potenza è la stessa. Gesù l'ha detto 2000 anni fa che ogni potestà gli è stata data, ogni potere gli è stato dato. No, chi diceva mi verrà dato in comode rate, no, mi è stato già dato. Gesù è già così come lo vediamo in Apocalisse, solo che poi si farà vedere a tutti, ma per il momento è già così. E Lui combatte con giustizia per noi. E questo è quello che sta facendo. Ancora non giudica, perché siamo nell'età della grazia, quindi ancora non giudica con giustizia, ma verrà il giorno in cui giudicherà anche con giustizia, oltre a combattere con giustizia. Quindi bisogna tenere presente l'autorità e la potenza di questo Signore risorto. Matteo 28:18 dice: e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E questo ci dice che tornerà, perché Lui si è equipaggiato, perché ha detto: io vado a prepararvi un posto e poi torno. So che faccio, vi preparo un posto e poi me ne sto lì. Poi, ma perché non vengano? No, Gesù prepara un posto e poi verrà a prenderci. Quindi tornerà. E il fatto che Gesù tornerà è un fatto che viene detto nella scrittura, viene detto: consolatevi l'un l'altro con queste parole. Non so ora se l'ho annotato questo, ma ecco sì, Era in Prima Tessalonicesi 4, versetti 17, seconda parte e 18. Saremo rapiti, assieme a loro, sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Infatti, i primi cristiani come si salutavano? Bella fra, come butta? Sì? No. Ciao, buongiorno. No. Maranatà, che vuol dire il Signore ritorna. E la risposta non era mia, oh sì, ciao. No, era sì, amen, vieni Signore. Oppure sì, il Signore ritorna. Questo era il saluto dei primi cristiani. E si salutavano con queste parole e si incoraggiavano con queste parole. Il Signore ritorna, Maranatà. Questa parola era il saluto che incoraggiava i cristiani. E poi si incoraggiavano anche durante le loro riunioni, sempre con queste parole. Dice, ma il Signore ritorna, stai tranquillo. Io faccio questo problema, sai, qui ora non c'ho da mangiare. Ok, vieni con noi, ti diamo noi da mangiare, però stai tranquillo che il Signore ritorna. E questo è la cosa che anche noi dobbiamo incoraggiarci con queste parole, perché la Bibbia ce lo dice, incoraggiatevi, questa è una parola che incoraggia, il Signore ritorna. E dobbiamo sapere in che cosa consiste il ritorno del Signore però, perché altrimenti, cioè, come facciamo a incoraggiare? Il Signore ritorna, sì, e quando viene? Cioè, se non sappiamo, si fa delle domande così. Ma se noi sappiamo che Lui ritornerà in questo modo e tutti lo vedranno, ogni occhio lo vedrà e viene per noi e lo incontreremo sulle nuvole, oppure lo possiamo incontrare anche prima, perché il Signore potrebbe anche ritardare qualche secolo a tornare, ma per ognuno di noi non ritarda qualche secolo, perché noi lo incontreremo prima. Quindi per noi il ritorno del Signore o l'incontro con il Signore sarà molto prima. Cioè, si parla di decine di anni. Nel migliore dei casi può essere un centinaio, ma più di quello il Signore lo incontreremo. Cioè, non è che possiamo pensare, ma il Signore tornerà nell'anno 3000. Ma potrebbe anche essere vero, non sono nessuno per saperlo. Anzi, non lo sa nemmeno il figlio quando torna, lo sa solo il padre. Quindi chi dice, ma eccolo lì, eccolo là, dice, non gli credete perché? Perché non è da Dio, cioè solamente il padre sa questo momento riservato al ritorno del Signore. E nemmeno il figlio sa quando gli verrà detto vai. Però quando gli verrà detto vai, lui si presenterà così, armato. Si presenterà armato. Quindi dobbiamo capire, insomma, anche noi che lo incontreremo prima di quanto potremmo pensare in questa vita, insomma. E quindi, per concludere, dobbiamo farci delle domande, no? Ora, io credo che se ci facciamo questa domanda risponderemo in modo diverso da stamattina. Io stesso, considerando quello che ho letto e che ho un po' studiato, un po' preparato, chi pensi che sia Gesù? È certo che questa risposta è privata, dipende dal livello dei tuoi scavi, quanto hai scavato, perché se ti fermi al livello delle apparenze e dei pareri della gente, la tua idea su Gesù sarà un pettegolezzo, sarà Elia, sarà Giovanni Battista, sarà, si può dire tante cose, è un profeta, sì, tanti lo dicono, è un profeta, qui sulla terra tanti lo dicono oggi, ma chi è? Sì, no, Gesù è un profeta, tu chiedi a un induista, a un buddista, a un musulmano, è un profeta, non c'è problema, è un profeta, ma è un profeta? Ce ne stai tanti di profeti, ma hanno determinato la salvezza dell'umanità? No, sono stati strumenti benedetti, utili, pensiamo a Elia, Eliseo, per carità, sono stati strumenti veramente nelle mani di Dio che hanno lavorato in un modo incredibile, però non hanno determinato, hanno lavorato, hanno messo un mattoncino nell'edificio, ma chi ha lavorato alla salvezza dell'umanità e ha vinto tutto e regna e ogni potestà gli è stata data è Gesù. Quindi non basta dire è un profeta, abbiamo cantato anche prima, no? Dice, chi dice la gente io sia? Dice un profeta uno che non è il re, ma lo spirito mi dice che tu sei l'unto di Dio, l'abbiamo cantato prima. E quindi, cioè, come Pietro disse, noi cerchiamo però questo insegnamento di non farlo volare via in due minuti, evaporare in due minuti come ha fatto Pietro. Cerchiamo di consolidarlo e tenere per noi questa verità. Perché è una cosa importante sapere che Lui è colui che è mandato da Dio per la nostra salvezza. È la persona a cui ci possiamo affidare e ci possiamo fidare completamente. Seconda cosa che dobbiamo considerare, oltre che la risposta a chi pensi che sia Gesù, I segni cosa ci indicano? Che siamo negli ultimi tempi, che il Signore ritorna? Io direi di sì, perché poi tante cose si stanno muovendo in un certo modo e si stanno adempiendo anche alcune profezie della Scrittura. Ora non sto ad aprire uno studio interno a questa considerazione dove si parla di queste profezie, però ci sono tante profezie che si stanno avverando e quindi siamo anche qui, siamo vicini al ritorno del Signore. Fin qui tutti d'accordo, perché comunque la Bibbia ce lo illustra e va bene. E poi l'ultima domanda è quella che su cui dobbiamo lavorare nei prossimi giorni, perché io vi lascio un compitino a casa. Sei pronto ad incontrare il Signore se torna oggi? Questa domanda è un po' la più difficile, perché io spero di aver dato un contributo, un misero e piccolo contributo a rispondere, però ho dato uno spunto di riflessione, poi il resto lo dobbiamo fare noi privatamente, mi ci metterò anch'io a pensarci. Però sei pronto a incontrarlo oggi? Perché ritorna, ok, però se ritorna oggi? Se ritorna prima di pranzo? Che facciamo? Ci siamo? Siamo a posto? Oppure gli chiediamo perdono? Aspetta signore, l'ultima lista, aspetta, stanno andando tutti sulle nuvole, io sono lì che... Aspetta signore, aspetta un attimo, c'è l'ultima cosa, guarda ho fatto questo, ma perdonami, e vado col Signore. Cioè, sono pronto o faccio sta scenetta qua? E questo dobbiamo domandarcelo, se siamo pronti, se non siamo pronti, regoliamoci di conseguenza. Il tempo suppongo che ce lo abbiamo, ma non me lo posso assicurare, suppongo che ce lo abbiamo. E quindi rispondere a questa domanda è la cosa più importante che vi ho detto oggi, cioè stimolare a rispondere ognuno per conto suo a questa domanda. Quindi cerchiamo di vegliare, perché noi non sappiamo in quale ora il Signore tornerà. E vi dico anche un'altra cosa: dire che il Signore potrebbe tornare ora in questo momento, sì, non è terrorismo cristiano, potrebbe accadere davvero che mentre parlo il Signore torna e poi... Quindi non è terrorismo cristiano, dire mette paura ai credenti, perché i credenti devono essere liberi dalla paura, ma devono sapere che il Signore può tornare e noi non sappiamo a quale ora, perché non ci ha dato un appuntamento preciso a tale ora in tale posto. Ha detto io torno, fatevi trovare pronti a qualunque ora torno, non si sa. Perché non lo sapeva nemmeno lui, quindi non ce lo poteva dire. E l'avvertimento che ci viene dato in tal senso, e qui chiudo davvero, è questo, che su 10 vergini, e non vi sto a leggere tutto il brano, tanto lo conoscete, su tutti coloro che pensavano proprio di entrare nelle nozze dello sposo, ne entrano il 50%, il 50% rimane fuori. Non voglio dire o affibbiare percentuali alla Chiesa, perché non è, nonostante... che diciamo la mia formazione sia di ragioneria, quindi magari le percentuali fanno un po' parte della mia deformazione mentale, però non la chiamo formazione, chiamo deformazione mentale, però ci fa riflettere, cioè, perché 5? Perché la Bibbia ci dice che metà rimangono fuori? Tutti pensavano ad entrare, tutti avevano le lampade, tutti avevano un po' d'olio, tutti avevano... Cioè, però perché? In che cosa sta la differenza? 5 erano davvero pronte e 5 non erano pronte. Avevano tutto il necessario, quindi vedete che la apparenza, le nostre apparenze, quello che noi pensiamo di avere, guarda come è consacrato quel, bravo, poi magari è quello che non entra. E quello invece poverino dice sì, quello lì, ma neanche il Signore lo vuole. E invece magari... Noi non lo sappiamo, però questa percentuale che ci faccia quantomeno riflettere. Poi, naturalmente, io mi auguro che quando il Signore tornerà saremo tutti con Lui. E quindi che il Signore ci dia di preparare un grande incontro con Lui, un incontro ben fatto. Io questo vorrei che rimanesse. Poi magari... Si può dire, guarda, l'altra volta abbiamo parlato di spazzatura, questa volta abbiamo parlato di pettegolezzi, vediamo la prossima volta di che cosa si parla, così magari facciamo un argomento un po' così. Però veramente, ora, a parte le battute, perché a me piace fare anche un po' di battute per sdrammatizzare e per rendere la cosa un po' più leggera, diciamo. Però ragioniamo veramente sul fatto che il Signore ritorna e quanto noi siamo pronti a incontrarlo, perché è importante, questa è una cosa veramente importante, è più importante di tutto quello che abbiamo da fare durante la giornata. Amen? Che il Signore ci benedica. Amen.